Secondo commento al codice di diritto epistemico, ipotesi di introduzione. Allora, accendo un attimo al codice. Ecco, allora, tre cose mi sono sfuggite al primo commento. Intanto il discorso sul dominio assoluto del mondo. Quindi il concetto che voglio introdurre è che questo è un diritto per un'umanità supremistica. È come se fosse un diritto per un superuomo. Faccio un piccolo esempio, no? Il disperato che fa la traversata dalla Libia all'Italia, il disperato, no? Bene, e entra in Italia, viene il poliziotto e gli dice: bene, questa è la tua casa, questo è il lavoro, questo è il tuo reddito, fai la famiglia, non riesci? Non ti preoccupare, te la trovo io la ragazza. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, questo uomo è sistemato ed è felice. Dice, impossibile, è un'utopia, e questo dovrebbe essere il diritto, non l'agenzia delle entrate che ti pignora la casa. Questo è lo Stato, protezione assoluta dell'uomo, consentire all'uomo di avere un controllo assoluto sugli eventi, questo è lo Stato. Allora tu dici, ma perché tu sei generoso? No, questo è il diritto è generosità, se non sei generoso cosa fai? Voglio dire, sei un uomo violento, essere un uomo violento è contro il diritto. E quindi questo è il diritto del superuomo, che poi ovviamente è la lettura epistemica, il superuomo è il cristiano. E quindi no, è questa come, non come ipotesi giuridica, come suggestione culturale. L'istanza H, o principio H, prendiamo Hitler e questa figura negativa ne facciamo un principio, perché qui si parla di dominio assoluto dell'uomo sul mondo, ripeto, e sul proprio destino storico, quello che voleva Hitler. Solo che, come ho già detto nell'esposizione precedente, Hitler ha tentato di farlo del male. Il mondo è forte, devo essere ancora più forte, quindi devo essere violento e applicare la tecnica e schiacciare gli uomini, perché altrimenti mi sfugge dalle mani il controllo. Il codice di diritto epistemico, che si inquadra nella Costituzione epistemica europea, dice che questo controllo non lo devi ottenere con la forza annientando tutto e tutti, è il diritto, è lo Stato che ti consente di averlo. E quindi l'istanza di Hitler è legittima, avere il controllo sul mondo, avere il controllo sul proprio destino storico. Ciò che è illegittimo è il modo in cui Hitler ha tentato di farlo. L'istanza sua però era legittima, è un bisogno psicologico dell'uomo quello che gli eventi non sfuggano di mano. Un giovane senza lavoro deve cambiare città, ecco, questo lo Stato non dovrebbe consentirlo. Si cambia città per fare carriera, non per cercare il lavoro. E poi la terza considerazione in questo commento, molto importante questa considerazione, e quindi va cambiato il codice che ho scritto, questa ipotesi fantasiosa, no? Che ho fatto in un giorno e mezzo, del paragrafo 1484. Ho detto, i bisogni secondari sono distinti in non conflittuali, conflittuali. Attenzione, perché tutti i problemi del genere umano sono dovuti al fatto che i bisogni primari sono di definizione conflittuale, cioè quelli fisiologici di cibo, acqua, vestiti, casa, perché alcuni uomini manovrano per togliere ad altri uomini questi beni di prima necessità. Allora più sotto si dice questo è il nemico dello Stato, che ostacola l'appagamento del bisogno. E ecco, quindi praticamente se questi aspetti del codice sono correlati, vanno esplicitati. Cioè, bisognerebbe, in questa mia invenzione molto opportuna, perché in questo codice io rimando all'episteme, a una scienza politica epistemica, a uno standardismo, a un sistema meritocratico definito meritocrazia delineato dalla scienza politica epistemica, è come se il codice civile italiano rimandasse ad altri libri per la spiegazione, per l'interpretazione, eccetera. Quindi c'è anche un elemento parallelo a questo codice che è l'interpretazione del codice, in modo che questa interpretazione non sia fatta da circolari ministeriali o da avvocati in sede di tribunale. Ma nulla sfugga all'interpretazione, deve essere scritta. I bisogni secondari sono conflittuali, ma anche i primari sono conflittuali, perché questi generano i conflitti nel mondo. Io che ti tolgo l'acqua, faccio la guerra per toglierti l'acqua, e quindi lo Stato deve impedire che siano conflittuali i bisogni primari. Se i bisogni conflittuali devono essere quelli secondari, cioè nel far carriera io voglio essere presidente di quell'istituto, un altro vuole essere presidente, bene, la regolazione avviene tramite la meritocrazia, ma non deve essere possibile che il conflitto avvenga per il cibo. Io voglio quel pane perché sto morendo di fame, non lo voglio io perché sto, non perché sto morendo di fame, sono ricco e ti voglio togliere il pane perché sono un uomo violento. Questo lo Stato lo deve impedire.